la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 e 5 minuti, venerdì 16 maggio, un buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione, la nostra newsline mattutina, l'ultima di questa settimana, e come ogni venerdì uno sguardo un po' più articolato, anche buttandolo oltre il weekend, con il LAMA per le previsioni meteorologiche. Quest'oggi in collegamento con noi Matteo Rossi, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti.
Cosa possiamo dire per questo venerdì e per il weekend?
Tanto per oggi il tempo migliora rapidamente, c'è già il sole su tutto il nord della regione, qualche nube residua a Fassina e Arezzo, ma il tempo migliorerà rapidamente anche al sud, quindi avremo una giornata di cielo in prevalenza sereno, c'è un po' di vento dal nord-est, l'aria più fredda, quindi le temperature nei valori massimi calano intorno ai 20-22 gradi rispetto ai giorni scorsi, quindi anche 4-5 gradi in meno. E poi nel fine settimana invece il tempo un po' più variabile, tutto sommato discreto, perché non sono previste tante piogge, qualche rovescio sarà possibile sia nel pomeriggio di sabato che in quello di domenica sulle zone interne, si tratta di fenomeni molto isolati e comunque di breve durata, per il resto appunto una nuvolosità variabile con cieli più sereni sulle zone costiere. Per quanto riguarda invece la settimana prossima, è atteso un nuovo peggioramento, soprattutto a partire da martedì, e la giornata di lunedì probabilmente sarà una giornata discreta, ancora simile a quella di sabato e di domenica. Poi fra martedì e mercoledì invece sembra arrivare di nuovo una perturbazione da Atlantica, che porterà piogge un po' su tutta la regione.
Quindi questa instabilità ce la portiamo anche nella seconda metà di maggio.
La prossima settimana sembra tutta caratterizzata da tempo piuttosto perturbato, ecco, quindi piogge presenti.
Grazie per queste informazioni e gli aggiornamenti anche domattina con Pierluigi Megaers alle 9, poi negli spazi di Jimmy Tranquillo domenicali. Grazie a LAMA, buona giornata e buon lavoro. Adesso una breve pausa e torniamo con voi.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
Le case editrici si raccontano, incontri e conversazioni con i protagonisti dell'editoria e i loro scrittori. Al Gabinetto Viessé di Firenze, la prima edizione di un nuovo ciclo di incontri per un vero e proprio viaggio nel mondo dell'editoria insieme ai suoi protagonisti. Programma completo su viessé.it.
Martedì 13 maggio alle 17.30, Libertà su caratteri mobili. L'eredità di Oriana Fallaci tra carte, libri e battaglie, con Edoardo Perazzi e Cristina De Stefano.
Rete Semi Rurali presenta il festival a 72 ore di biodiversità. 22, 24 e 25 maggio a Scandicci, 3 giorni dedicati al cibo e all'agricoltura per riflettere sulla biodiversità e sul benessere della terra e delle persone. Laboratori per scuole e cittadini, dibattiti, libri e spettacoli. Non perderti. Sabato e domenica il mercato contadino al Parco dell'Acciaiolo. Sabato alle 9.30 camminata per la pace sulle colline di Scandicci, alle 21.30 Whisky Trail in concerto. Info e programma completo rsr.bio/72ore.
Daniel Buren, fare, disfare, rifare. In mostra a Pistoia, a Palazzo Buontalenti, una delle voci più autorevoli della scena artistica internazionale. Dall'8 marzo, Fondazione Pistoia Musei propone un viaggio nella carriera del maestro francese e nel suo rapporto con l'Italia e la Toscana, attraverso dipinti, schizzi preparatori e nuovi lavori appositamente creati per l'occasione. E con il Buren Pass, visiti anche tutte le altre sedi di Pistoia Musei. Daniel Buren, fare, disfare, rifare. Info su pistoiamusei.it. Contro radio.
I've been working since the break of dawn, living out from the day I was born.
Alle 8:10, dandoci un po' di carica anche musicale, andiamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi. Riferimento, come sempre ve lo dico, l'homepage di controradio.it, anche con tutti i podcast riascoltabili, le nostre interviste e la cronaca. Cronaca a partire dalla notizia che ritroviamo anche di taglio alto sulla Nazione: bimbi si pungono a scuola con un ago. È accaduto nel giardino della elementare Carducci a ricreazione, genitori in ansia, ora 6 mesi di controlli. Dispositivo sanitario per effettuare prelievi abbandonato in cortile, la preside pulizia pochi giorni fa. Sulla questione le foto notizie invece dell'evento Gucci ci torneremo tra poco, ma diamo uno sguardo all'apertura della Repubblica. Studentato da 386 camere, rispunta il progetto nell'ex OTE. Nel 2022, dopo che era stato tolto il vincolo industriale, fu presentato un progetto per l'area di via Barzanti. Ora sono ripresi i contatti tra il comune e la società. Sinistra progetto comune, chiede Lumi. Il Corriere Fiorentino invece parla dello sciopero dell'acciaio derelitto piombino. Venerdì prossimo la protesta, una crisi irreversibile e tutto tace. Lavoratori e sindacati contro l'assenza di politiche industriali e gli annunci di rilancio che non si sono mai concretizzati. Veniamo invece, dicevamo, alle foto notizie che ritroviamo con titolo Glamour e polemiche sulla Nazione e Gucci sfila in Santo Spirito, l'oltrarno fermo alle transenne dal Corriere. Parliamo dell'evento di ieri sera della Maison Gucci che ha visto per 2 giorni Piazza Santo Spirito off limits e per più di 2 giorni polemiche, critiche, analisi, proteste, litigi e ironie, dice il Corriere, dietro le transenne di un oltrarno nel caos. Ai varchi respinto anche un 11enne di ritorno da scuola, steward privati che chiedono documenti, NCC sui marciapiedi e ordinanze assenti. E poi ancora Gucci sfila in Santo Spirito, torniamo alle origini con l'omaggio a Firenze. Dopo le polemiche presentate alla collezione, leggiamo da Repubblica, Cruise 2026 accanto a Palazzo Settimani, l'archivio storico. Dalla Nazione, la piazza in affitto, il virgolettato, l'economia compatta, opportunità da cogliere, le realtà produttive e la sfilata di Gucci ha portato benefici concreti. La giunta si impegna per accelerare sul riconoscimento di una targa a Guccio Gucci. L'assessore Biti verifiche se iter si è bloccato. Per giorni la città si è divisa, c'è chi ha parlato di privatizzazione dello spazio pubblico, chi di gentrificazione mascherata ad alta moda, ma ora che i riflettori sull'evento di Gucci in Piazza Santo Spirito si stanno per spegnere, la città istituzionale e produttiva prende parola e si compatta. Dicevamo, questo evento che spunti di analisi ci lascia per non solo appunto Santo Spirito e non solo per l'evento Gucci, ma anche per eventuali altre occasioni di questo tipo e per la visione e gestione di questi eventi rispetto alla città. Ieri, poco dopo la sfilata che si è conclusa nella piazza, una piazza transennata, blindata, come vi abbiamo detto, con ai margini sul sagrato il pubblico diciamo non invitato ufficialmente e intorno le strade chiuse con tanto di controlli e di inviti, sollecitazioni, obblighi per i residenti e le residenti di passare da strade alternative. Ebbene, abbiamo intervistato ai margini l'assessore al commercio del comune di Firenze, del turismo, Jacopo Vicini, che ha annunciato ai nostri microfoni di pensare a una cena di piazza con i residenti. Sentiamolo.
È stato molto bello, sono le 7:35, l'evento si è appena concluso e la piazza sta tornando a vivere nella sua normalità. Credo sia stato un evento che ha dato lustro sicuramente a Piazza Santo Spirito e che ha fatto vivere al meglio questa piazza. Adesso il nostro impegno è di tornare alla normalità nei tempi più brevi possibile e cercare per le prossime volte di migliorare ancora nell'organizzazione e soprattutto nella comunicazione a tutte le parti coinvolte.
Ci sta dicendo che farle queste cose insegna?
Assolutamente sì, ci rendiamo conto che Piazza Santo Spirito più di altre è una piazza complessa, è un evento che comunque si svolge una volta ogni tanto in maniera straordinaria, ovviamente non si può fare in maniera continuativa, però siamo convinti che poi i benefici siano ben maggiori dei disagi che abbiamo arrecato, di cui comunque siamo dispiaciuti e lavoreremo per ridurli al minimo.
Non ci sono notizie in merito, ma un'anticipazione di un'idea che lei potrebbe avere e la vogliamo dare al pubblico?
Beh, ci piacerebbe, ne parlavamo insieme al presidente di quartiere, ai miei colleghi di giunta, adesso pensare un evento per la residenza. Ci lavoreremo nei prossimi giorni e magari insieme al presidente di quartiere 1 lo comunicheremo appena saremo pronti.
And you were wearing funny shoes. You were going to a dance. You were dressed like a punk, but you were too young to remember. I'm happy for you, but now I know this hurt is poison, too sharp to be bent. I'm sitting on my empty bed. I'm on my empty bed at night. The fever grows, it's pounding.
La vostra resistenza è esemplare, sono le parole di Jean-Luc Mélenchon, il leader della sinistra francese, ex candidato alle presidenziali, che sarà domani a Campi Bisenzio, domani 17 maggio alle 20:30 nello stabilimento dell'ex GKN per presentare il suo ultimo libro dal titolo Ribellatevi. Siamo in collegamento con Matteo Moretti, RSU ex GKN. Buongiorno, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti e a tutte.
Allora, una presenza fisica e una solidarietà concreta alla lotta dei lavoratori e delle lavoratrici della GKN e anche sostegno alla vostra proposta di modello di fabbrica come alternativa alla delocalizzazione.
Sì, è stato un po' una sorpresa, una felice sorpresa. Insomma, personalità importante, noi abbiamo seguito un po' distrattamente, dico la verità, più o meno le elezioni dell'estate del 24 francesi, dove però, come dire, il nuovo Fronte Popolare ha evitato, diciamo così, la deriva di estrema destra in Francia, e quindi insomma le parole di Macron sono importanti, convergono, diciamo così, con il nostro pensiero. Insomma, Mélenchon parla di rivoluzione cittadina, parla di riconversione verde delle fabbriche, parla di convergenza delle lotte, parla di azionariato popolare. Quindi insomma, diciamo che ci sono molte assonanze con quello che noi stiamo facendo.
E poi torneremo sugli aggiornamenti rispetto appunto alla lotta portata avanti, ma diciamo che davvero lo stabilimento ex GKN e la mobilitazione di Insorgiamo ha portato sul nostro territorio, oltre i festival della working class, davvero personalità importanti in termini di contenuti per poter proporre narrazioni e prospettive diverse di un futuro sostenibile.
Ma assolutamente sì, insomma, la vertenza, nonostante tutto, è ancora viva, fa parlare di sé, nonostante che appunto si sia in una condizione drammatica, riusciamo, come dire, a calamitare ancora l'interesse nazionale e internazionale, sulla quale appunto c'è una convergenza di vedute. Mélenchon si oppone al piano di riarmo europeo, che di fatto contraddice quello che fino a poco tempo fa il Green Deal, no? Sembrava che appunto l'Europa avesse lanciato una via ecologica per l'industria, e quindi da questo punto di vista, come dire, siamo da quella parte. Mélenchon dice che con le spese militari, e lo dice anche nel video che abbiamo postato, con le spese militari europee, con quei soldi si potrebbe raggiungere il 100% di energia rinnovabile entro il 2030. È appunto una battaglia come la nostra, come quella del collettivo, che appunto sta progettando il processo di riconversione con i pannelli solari, le cargo bike e l'azionariato popolare, che ad oggi vede 1.400.000, ma puntiamo ad arrivare a 2 milioni. Insomma, come dire, avere una personalità così importante al nostro presidio è un orgoglio per noi, ovviamente.
Allora, ricordando l'appuntamento di domani sera alle 20:30 allo stabilimento di Campi Bisenzio, sì, facciamo il punto su appunto l'azionariato popolare e il progetto di riconversione. Innanzitutto, come ancora i cittadini e le cittadine possono sostenere questo percorso e in realtà cosa manca ancora e purtroppo dal punto di vista politico istituzionale?
Allora, intanto è importantissimo seguirci sui canali social, dove appunto lì si trovano tutte le informazioni possibili, in particolare su insorgiamo.org, sul nostro canale, oltre che ovviamente Facebook, Instagram, eccetera, eccetera. Cosa manca? Ci sono le due direttrici e quindi il Tribunale. Noi siamo attualmente in una situazione molto complicata, la riassumo velocemente per chi appunto sta seguendo e sicuramente la conoscerà. Nel 23, dicembre del 23, QF perde il tribunale, quindi il tribunale respinge licenziamenti, ma di fatto QF quella sentenza non l'ha mai rispettata. Non apre un ammortizzatore sociale, il tribunale aveva chiesto di rispettare la legge 234 e QF sostanzialmente aggira quella sentenza. Non apre un ammortizzatore sociale, smette di pagare gli stipendi e accumula debiti verso i lavoratori, sostanzialmente un licenziamento di fatto. I lavoratori ricorrono al tribunale per cercare appunto di vincere questa battaglia sugli stipendi non pagati. Il tribunale ci dà ragione e quindi sostanzialmente dice che il diritto allo stipendio dei lavoratori deve essere rispettato, ma QF non rispetta nemmeno questa sentenza. A novembre del 24 interviene la Procura della Repubblica con un'istanza di liquidazione, praticamente il fallimento. QF chiede a quel punto il concordato preventivo e si sta parlando di debiti accumulati che si aggirano circa sui 18 milioni di euro. QF spiega in tribunale nelle ultime udienze che questi soldi arriverebbero da una finanza esterna e quindi sostanzialmente, la dico così, un paperone dei paperoni che decide di garantire questi soldi, o perlomeno questo raccontano in tribunale. In sostanza ci sono delle sentenze esecutive del Tribunale del Lavoro che dicono che i lavoratori devono avere il proprio stipendio, mentre l'azienda sostanzialmente in queste udienze chiede di pagare gli stipendi quando arriveranno queste vertenze in Cassazione. Quindi sta parlando di 3-4 anni dove i lavoratori non avranno il dovuto, nonostante il Tribunale del Lavoro abbia detto loro che il diritto allo stipendio è garantito. È un po' uno scioglilingua, lo capisco, è difficile starci dietro, però sostanzialmente il tribunale fallimentare, se accetta la visione di QF, potrebbe ribaltare le sentenze del Tribunale del Lavoro. Quindi anche a livello giuridico, certo, è una situazione clamorosa. Quindi tenete conto che ci sono persone che stanno aspettando questi soldi perché devono andare in pensione, quindi si sta parlando anche di contributi mancati, e che in teoria, se questa posizione di QF venisse accolta, dovrebbero aspettare 3-4 anni il loro diritto allo stipendio e contributi alla pensione. Quindi una roba
vere e proprie vite in stallo, ecco, dal punto di vista non solo delle prospettive lavorative ma anche proprio umane, diciamo, e del nucleo familiare.
Esatto. Dall'altra parte c'è il consorzio, sta andando avanti abbastanza lentamente, devo dire. Purtroppo la burocrazia di questo paese è conosciuta. Sia il comune di Sesto sia il comune di Campi sono andati recentemente in delibera, quindi sono pronti a subentrare dentro al consorzio di promozione regionale. Stiamo aspettando notizie dalla regione, le tempistiche, diciamo così, il cronoprogramma del nascituro consorzio dovrebbe traguardare il mese di luglio, quindi non manca moltissimo. Ovviamente da parte nostra c'è una pressione verso le istituzioni perché questo avvenga il prima possibile, il primo atto che il nascituro consorzio dovrebbe fare, così ci dicono, così ci hanno spiegato le istituzioni, è appunto entrare in contatto con la proprietà per trattare l'area, o se non è possibile trattare l'area, arrivare anche all'esproprio, che potrebbe ridare, diciamo, quegli 80 metri quadrati alle istituzioni, al territorio, e appunto destinarli all'industria, a partire dalla cooperativa dei lavoratori che appunto è pronta a partire.
Dal punto di vista anche temporale, un mese di luglio quanto mai, no, è emblematico rispetto a una vertenza che si aprì appunto quel 9 luglio 2021.
Sì, saranno quattro anni dove la nostra vita è stata totalmente stravolta, dove abbiamo dovuto salutare dei colleghi che hanno scelto di intraprendere altre strade, dove appunto abbiamo dovuto subire la mancanza dello stipendio, i raggiri che l'azienda ci ha fatto in tutti questi mesi, e alcuni lavoratori stanno continuando a lottare, e questa lotta veramente è per tutti i lavoratori che hanno subito questo sopruso, e per tutto il territorio, perché ovviamente se si recupereranno quei posti di lavoro non saranno semplicemente i nostri posti di lavoro, saranno quei posti di lavoro che noi abbiamo ereditato e che in qualche maniera vogliamo tornare a ridare a questo martoriato territorio.
E che un po' anche il senso e il valore di questa mobilitazione è sottolineato dallo stesso Mélenchon domani sera alla GKN per la presentazione del suo libro Ribellatevi, a sostegno della mobilitazione. Grazie a Matteo Moretti per essere stato con noi.
Grazie, l'ultima cosa,
sì.
Mi raccomando, si raccomandano la puntualità anche dello staff di Mélenchon, quindi 19:45 alle 20 ci sarà l'accreditamento, perché alle 20:30 vorremmo essere puntuali per iniziare il dibattito.
Perché sappiamo, insomma, che i vostri apparati logistici sono importanti, anche perché la partecipazione poi è tanta, e quindi le persone vanno gestite bene per permettere la maggiore accessibilità e fruizione di queste occasioni. Grazie Moretti.
Grazie a voi, come sempre. Buona giornata.
Messaggi al 342 81 04 111, si oscilla tra le varie tematiche che abbiamo già affrontato, dalla sfilata di Gucci, c'è chi scrive il contentino per i sudditi in riferimento alla possibilità di una cena per i residenti, un po' di divertimento e tutti zitti, ci scrive Gianni, oppure ci scrivete ancora sfilata fatta, insomma adesso torniamo a parlare di Ucraina e Gaza, e soprattutto una questione di sensibilità etica, oppure grande GKN, ci scrive Daniela, li seguo dal primo licenziamento, sono veramente un esempio per il mondo intero. Ricordiamo l'appuntamento di domani 20:30, ma come ci diceva Matteo Moretti, RSU ex GKN, presentarsi lì dopo l'accreditamento, che già deve essere stato fatto entro le 19:45. Sono le 8:29, tra poco la linea Milano per il GR di Popolare Network, subito dopo torniamo in onda dandovi l'anticipazione del podcast di questa fine settimana, Cosa è successo, una rotonda sul male, parleremo dell'ipotesi di intitolare una rotonda a Firenze, a Giovanni Gentile.
Centro Radio.
Popolare Network, Popolare Network.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. La guerra in Ucraina. Stamattina è scoppiato un incendio a Kiev dopo un attacco di un drone russo, lo dice l'amministrazione della capitale ucraina. L'area colpita è una zona non residenziale della città. In Turchia tra mezz'ora dovrebbero iniziare i colloqui diretti tra russi e ucraini. Gli incontri a Istanbul si dovrebbero tenere secondo diversi formati, a cui parteciperanno anche mediatori turchi e statunitensi. In Albania invece si vedranno i leader europei per il vertice della Comunità Politica Europea. Allo studio nuove sanzioni per mantenere alta la pressione sulla Russia.
A Gaza, secondo fonti mediche citate da Al Jazeera, gli attacchi israeliani delle ultime 24 ore avrebbero ucciso almeno 143 palestinesi. La violenza dell'esercito di Netanyahu sembra aumentare, mentre si aspetta che si concretizzi l'annuncio fatto nei giorni scorsi dal primo ministro, quello di un'invasione della striscia ancora più devastante di quella in corso. L'impressione è che il governo israeliano stia aspettando la fine del viaggio in Medio Oriente di Donald Trump, che oggi lascerà gli Emirati Arabi e rientrerà negli Stati Uniti.
Circa 100 cittadini italiani sono stati rimpatriati dalla Libia per via degli scontri in corso tra alcune milizie e il governo di unità nazionale. Le ostilità sono scoppiate dopo l'uccisione di Al-Kikli, il capo di una delle fazioni armate, rivendicata dal governo di Tripoli. Nella capitale e in altre città ieri ci sono state nuove proteste contro il premier Dbeibah. L'operazione da lui lanciata ha preso di mira anche la milizia di cui fa parte Al-Masri, il generale su cui pende un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale, che era stato prima fermato e poi rilasciato dall'Italia. La Libia ora potrebbe arrestarlo e consegnarlo. Il governo, infatti, avrebbe accettato di riconoscere la giurisdizione del Tribunale dell'Aia, pur non essendo un paese membro dello Statuto di Roma. L'ha detto ieri il procuratore della Corte, che ora ha chiesto appunto a Tripoli di arrestare e consegnare Al-Masri.
In Italia tre donne sono state uccise nel giro di poche ore. Nella notte a Reggio Emilia è stato fermato l'uomo che ieri era stato interrogato e si era avvalso della facoltà di non rispondere, dopo che in casa sua era stata trovata morta la compagna. Sempre ieri a Civitavecchia un uomo si era costituito confessando di aver assassinato la fidanzata. A Fregene infine è stata trovata morta una 58enne ed è indagata la compagna di suo figlio.
Secondo il quotidiano tedesco Die Welt, l'Italia non sarebbe nella lista degli alleati strategici della Germania contenuta nel patto di governo concordato dalla nuova maggioranza di Berlino. L'esclusione sarebbe avvenuta su pressione della SPD, il Partito Socialdemocratico, e sta causando reazioni infuriate dalla destra del nostro paese. Il ministro degli esteri Tajani parla di scelta antieuropea, quello per gli affari europei Foti di atto gravissimo. La polemica è scoppiata alla vigilia del primo incontro tra Giorgia Meloni e il nuovo cancelliere tedesco Merz, che arriverà a Roma nel fine settimana.
Infine il tennis. In programma oggi a Roma le semifinali maschili agli Internazionali d'Italia, che vedono protagonisti due tennisti italiani per la prima volta dal 1957. Jannik Sinner, che ieri sera ha battuto Casper Ruud con il punteggio di 6-0-6-1, se la vedrà con lo statunitense Tommy Paul. Lorenzo Musetti sfiderà lo spagnolo Carlos Alcaraz. Domani invece la finale del torneo femminile, dove è protagonista un'altra italiana, Jasmine Paolini, che giocherà contro la statunitense Coco Gauff. Era da 11 anni che una tennista azzurra non raggiungeva la finale a Roma.
La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Maggio, mielerie aperte. È una domenica speciale. Capita solo due volte all'anno. Mostriamo a grandi e bambini come si fa il miele, la propoli, la pappa reale. Scoprirai sapori, profumi e storie che non conoscevi. 200 mielerie ti aspettano il 18 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su www.mielerieaperte.it.
Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, code a tratti verso Firenze, tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Infibili code a tratti verso il capoluogo, tra la Strassigna e Firenze Scandicci, in carreggiata opposta, rallentamenti tra Cascina e Navacchio. Siamo al traffico ferroviario a seguito della segnalazione di alert del sistema di monitoraggio dei movimenti franosi. La circolazione dei treni è sospesa tra Marradi e Faenza. Sono previste corse con bus con possibile aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, cominciano quest'oggi i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica in via Cosimo il Vecchio. Fino al 19 maggio sarà in vigore un divieto di transito tra viale Piraccini e via di Careggi. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Vieni a festeggiare la nascita di Fondazione Antiego con una serata imperdibile. Domenica 25 maggio dalle 22 allo spazio Alcatraz, stazione Leopolda a Firenze. Live dei Moscovich Dance Band, DJ set di Populos e Ghiaccioli e Branzini. Una festa che unisce musica e visione con la direzione artistica musicale di Marco Dalmasso e Musica Strada. Ingresso con donazione libera e registrazione. Per info e biglietti vai su eventbrite.it e cerca Ecco Antiego. Ti aspettiamo!
Ciao, sono Paolo Boccia, fisioterapista. È uscito il mio nuovo libro, si intitola Contatto. Oltre 30 anni nel mondo della fisioterapia, tra massaggi, empatia ed energia. Occhio, ragazzi, questo libro spacca.
Contatto, io, il buio e la fisioterapia. Il nuovo libro di Paolo Boccia, disponibile ora in tutte le migliori piattaforme online e librerie.
Ho cercato contatto, di parlare lo stanco.
Contemporanea Focus Danza 2025, a Prato per la prima volta in versione primaverile con un'intera edizione dedicata alla danza. Da giovedì 22 a sabato 24 e da mercoledì 28 a venerdì 30 maggio al Teatro Fabricone, al Centro Pecci e allo Spazio K. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
Credo in realtà.
L'XT, la rassegna musicale che abbraccia i linguaggi e le sonorità di tutto il mondo. Da New York a Medellin, da Timisoara a Seul, passando per India, Romania, Olanda, Turchia, Svezia, Polonia e Italia. 13 concerti da marzo a maggio al Parc di Firenze, a cura di Toscana Produzione Musica. Domenica 18 alle 19, Vulcani in Pace, il nuovo progetto di Marco Parente, tra musica, parole, arti visiva ed emergenza climatica.
Contro Radio.
Rock yo, non stop yo, to the beat yo, the body rock yo, so let's rock yo, non stop yo, to the beat yo, the body rock yo, so let's rock yo, non stop yo, to the beat yo, the body rock yo, so let's rock yo, non stop yo, to the beat yo, the body rock yo, so let's rock yo, non stop yo, to the beat yo, the body rock yo, so let's rock yo, non stop yo, to the beat yo.
Don't stop, yo, to the beat, yo, the body rock, yo, to the beat.
Le 8.40, la linea torna alla nostra newsline, dunque gli studi di Controradio, per proporvi un'anticipazione, dunque un breve estratto di quello che sarà il podcast in onda questo fine settimana, Cosa è successo, podcast a cura di Raffaele Palumbo, che potete ascoltare alle 13.15 del sabato, poi replica la domenica alle 17.10 sulle nostre frequenze, poi in streaming su controradio.it, sull'app Controradio e su Spotify. Questo fine settimana il podcast è intitolato Una rotonda sul male e dedicato alla proposta di intitolare una rotonda a Firenze a Giovanni Gentile. E allora sentiamone un estratto, un'anticipazione.
Beh, diciamo che chiunque neghi la verità della storia, del sangue scorso, di qualsiasi provenienza, di fatto legittima la mentalità degli assassini. Sicuramente chi, a fronte del fatto che l'Italia è costellata di vie Giovanni Gentile, si ostina a non capire che una richiesta del genere va nella direzione di una concordia e pacificazione nazionale, che opporre delle argomentazioni così vili non aiuta la concordia, commette un errore gravissimo.
Una rotonda sul male. Non si placa la polemica a Firenze seguita dalla proposta di Fratelli d'Italia di intitolare una rotonda a Giovanni Gentile, il filosofo ritenuto con Mussolini l'ideologo del fascismo. Gentile, che aveva aderito anche alla Repubblica Sociale Italiana, fu ucciso il 15 aprile del 44 per mano dei partigiani del GAP a Firenze. Avanzata dal consigliere di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi, vicepresidente del Consiglio Comunale fiorentino, la proposta è stata rilanciata dal ministro della cultura Alessandro Giuli.
Posso dire che siamo qui per riaffermare la centralità di quel che si può chiamare pensiero solare, il punto d'incontro tra le rigidità delle ideologie, della battaglia delle idee, che si discioglie nella luce meridiana dello spirito mediterraneo, la luce tanto cara alla migliore tradizione estetica tedesca, quella luce in cui la nostra filosofia del limite rende compatibili e feconde le parole giustizia e libertà.
Ma è edificante di ispirazione per i cittadini intitolare un pezzo di città Giovanni Gentile? È pacificante? Roberto Bianchi è uno storico dell'età contemporanea dell'Università degli Studi di Firenze.
Il tema non è così banale e non è assolutamente nuovo, sono decenni che si discute di questioni di questo genere e che si discute di Giovanni Gentile, dell'omicidio e di tutto quello che ci sta attorno. Ci sono tante questioni che si intrecciano. Alla domanda la risposta: intitoleresti uno spazio pubblico a Giovanni Gentile? La mia risposta è no. No, perché direi un'altra cosa, al ministro, agli esponenti politici che promuovono questo. Perché non ci aiutate a organizzare nuove ricerche finanziate, organizzate, strutturate con storici e storiche che hanno competenze su questo, che hanno fatto tesi di dottorato sulla riforma Gentile, che hanno scritto biografie anche recenti, ce ne sono moltissimi uomini e donne in Italia e non solo in Italia che lavorano o hanno lavorato su questo, per studiare la complessità e l'importanza di Giovanni Gentile, perché è una grande figura, è un personaggio importante che fa pienamente parte della storia del XX secolo di Firenze, della Toscana, dell'Italia, del Mediterraneo, dell'Europa, del mondo, come tanti altri uomini e tante altre donne, lui per dei motivi specifici, perché ha fatto un'importante riforma della scuola, la più fascista delle riforme, disse Mussolini, perché per l'istituto dell'enciclopedia italiana, nei cui uffici a Roma, ancora pochi anni fa, quando andai per un lavoro, c'è il suo ritratto, poi non so se lo hanno spostato, e quindi è una grande figura che va studiata e che va capita. Questa è una cosa da fare per metabolizzare la storia, per quella che viene chiamata pacificazione. Io non so se si può usare questo termine, perché la storia è sempre un'arena di conflitto, di conflitti fra storici, si discute, si litiga. È normale e è giusto questo, quindi per capire, per comprendere, per metabolizzare. Questo secondo me è una cosa da fare. Una grande figura del regime che non nasce fascista, Gentile, ma è anche espressione di una capacità del primo Mussolini di egemonizzare, di apportare, avere una forza centripeta che porta nel suo primo governo figure appunto come quelle di Giovanni Gentile, che poi segue non solo il regime fino a luglio 1943, ma addirittura dopo la Repubblica Sociale Italiana, la Repubblica di Salò, con tutto quello che c'è in l'esaltazione di Hitler, eccetera, insomma. Quindi anche per capire l'omicidio a Gentile fatto dai GAP, dai gruppi d'azione patriottica, da Bruno Fanciullacci, eccetera, eccetera. Ecco, cos'è quello? Quella è un'azione, come tante altre, nel contesto di una guerra mondiale terribile, di una guerra civile terrificante, fatta di attentati, di stragi, di genocidi, di Shoah, insomma, in quel contesto, in quel quadro, che in qualche modo si chiude con le due bombe atomiche sul Giappone, che saranno ricordate la prossima estate in occasione dell'80° anniversario, la seconda guerra mondiale si chiude così, e dopo si vorrebbe far iniziare un mondo nuovo sulle ceneri della guerra e dei regimi nazista, fascista, dei loro alleati e via discorrendo. Perché dei partigiani uccidono un filosofo che non era più neanche tanto giovane? Come si spiega questo? In quale contesto? Cioè, questo ci interessa studiarlo e capirlo.
Sono Mimmo Franzinelli, mi occupo di storia contemporanea e tra i vari volumi che ho pubblicato vi è Il filosofo in camicia nera, Giovanni Gentile, Mondadori, e Croce e il fascismo per La Terza. E quindi ho analizzato per anni la figura pubblica dell'intellettuale Giovanni Gentile e ovviamente rispettando la sua dimensione teorica sul piano filosofico. Per quanto attiene invece la dimensione morale e l'impegno politico, il giudizio non può che essere drasticamente negativo, e non è che lo dica soltanto io, lo dico sulla scorta delle fonti d'archivio che ho consultato e anche delle analisi di Benedetto Croce, legato a Gentile sino al 1924 e che poi lo criticò duramente, come sappiamo, al manifesto degli intellettuali fascisti del 21 aprile del 25. Che Gentile presentò come piattaforma di un pensiero mussoliniano e Croce contrappose il manifesto degli intellettuali antifascisti. Ma la questione è che Gentile fu l'intellettuale organico di Mussolini. Per oltre 10 anni presiedette l'Istituto Nazionale Fascista di Cultura e nel 1931 fu il teorico del giuramento dei docenti universitari al regime, non al re, non alla patria, e fu cioè un atto di servilismo. Ma la peggiore cosa che veramente fece fu nell'Italia occupata dai tedeschi della guerra civile, qui a Firenze, il 19 marzo del 1944, inaugurando l'Accademia d'Italia della Repubblica Sociale Italiana, tenne un discorso nazifascista, inneggiando a Hitler, definito il condottiero della Grande Germania, cito testualmente, e invocando dall'asse la salvezza dell'Europa e della civiltà occidentale. È chiaro che a quel punto lui si era inserito a pieno titolo nella guerra civile dalla parte dell'occupante e ci fu quello che sappiamo e pagò con la vita questa sua dimensione di tipo collaborazionista. Alla luce di un impegno politico di sostegno ventennale alla dittatura e ancor di più di un intervento attivo nella Italia occupata dai tedeschi, dilaniata dalla guerra civile, a favore dell'asse, inneggiando al Führer, considero che oggi, in questo momento dell'Italia e dell'Europa in modo particolare, dedicare qualsiasi cosa a Giovanni Gentile sia un atto disdicevole sul piano politico, sul piano morale, sul piano etico. Non è da lui che bisogna prendere esempio, ma piuttosto da Gobetti, Gramsci, Amendola, i fratelli Rosselli. Quindi sono assolutamente contrario per quel pochissimo che può valere la mia testimonianza di studioso.
Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
Decolonizzare la Palestina, una nuova narrativa per la questione israelo-palestinese, il titolo dell'incontro che si terrà proprio oggi alle 17 al Castello dell'Acciaiolo a Scandicci nell'ambito di un doppio evento promosso dal COSPE in occasione della sua assemblea annuale. Noi siamo in collegamento con il vicepresidente del COSPE, Gianni Toma, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito.
Allora, questi due eventi pubblici, il primo, lo dicevamo, si terrà proprio questo pomeriggio, che vuole entrare ancora più in profondità rispetto alla questione israelo-palestinese. Come lo farà?
Sì, lo farà appunto, come dice il titolo, affrontando la questione enorme della decolonizzazione sulla questione palestinese, perché intanto, diciamo, c'è bisogno di tre livelli, no? Se possiamo dire, di decolonizzazione. Una intanto è quella fisica, no? Evidente, ormai i palestinesi riescono a controllare solamente meno del 20% del proprio territorio fisicamente, dico, della Cisgiordania, mentre la striscia di Gaza sappiamo bene come ormai è stata ridotta, con un 70% delle strutture ormai tirate giù, altre parole non ce ne sono, dagli attacchi dell'esercito israeliano. E ricordiamo comunque che in ogni caso, sotto l'assedio e sotto la chiusura del territorio di Gaza, sin dal 2007 il diritto internazionale prevede equiparazione all'occupazione, in ogni caso, anche se fisicamente dal 2005-2006 non c'è più presenza dell'esercito. E l'altro livello è quello della decolonizzazione di carattere politico. Non dimentichiamo che la Shoah non è stata compiuta da palestinesi, l'hanno fatta Germania, Italia. Non dimentichiamo che nei decenni precedenti e quelli successivi alla Seconda Guerra Mondiale la scelta di diciamo così, identificare il focolaio domestico per gli ebrei insieme al movimento sionista, è stata comunque avallata e guidata dai paesi occidentali, dalle Nazioni Unite, con un piano di ripartizione del 47 che sappiamo quanto era iniquo. Non dimentichiamo ancora che gli accordi di Oslo stessi, passo comunque in cui si pensava ad una pace, alla possibilità di due popoli, due stati, erano assolutamente sbilanciati in favore, no, dello Stato di Israele, non hanno mai permesso la possibilità per la Palestina di costituirsi come Stato. Infine il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che nonostante tante risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, appunto, di fatto con il diritto di veto degli Stati Uniti ha sistematicamente, no, bloccato tutte le iniziative che richiamano Israele ai propri diritti internazionali. Ultima, ma non meno importante, no, di queste è, come dire, la necessità della decolonizzazione del racconto, che è un racconto fatte tutte ovviamente le dovute tutte le esperienze positive, no, di media e del mondo dell'informazione, ma che restano minoritarie. Il mainstream, il racconto dominante, è un racconto bianco, europeo, occidentale, no, che quindi tende a presentare l'Europa, l'Occidente, come dei modelli democratici, se vogliamo addirittura ideali, e che quindi, come dire, non possono essere complici minimamente di violenza, infrazione della legalità.
Ecco, Toma, c'è poi rispetto a questo un vero e proprio blackout mediatico che fa parte di una strategia complessiva dell'esercito israeliano. Non possiamo non ricordare le centinaia di morti di giornalisti, colleghe e colleghi palestinesi, decine di loro proprio mentre stavano facendo il loro lavoro. Su questo anche l'Ordine dei giornalisti in queste ore è uscito con un comunicato di forte condanna, solidarietà, chiedendo e ribadendo la possibilità di entrare nella striscia di Gaza per sostenere i colleghi e soprattutto difendere il diritto di cronaca.
Sì, sì, assolutamente, ripeto, questo livello è fondamentale perché fornisce il racconto, no, come dire, tutto unilaterale, fornisce, no, quella sorta di humus culturale, quella sorta di consenso, no, che, di cui Israele gode, ed è un elemento fondante. Non poche persone sanno che Israele ha proprio un ministero della Sbarà, cosiddetto, il ministero della propaganda, tradotto se vogliamo in italiano, che è tra i più ricchi ministeri del governo israeliano. E appunto il ministero che ha proprio l'obiettivo, attraverso appunto i propri investimenti, attraverso i propri costi, di produrre, di promuovere, no, iniziative di lobby a livello internazionale, no, e iniziative che appunto tendono a ed è pubblico, non sto raccontando niente di segreto. Quindi è chiaro che tutta una strategia che fa parte, che prevede investimenti e che prevede risorse, e che quindi di conseguenza porta a quello che lei ha poco fa raccontato, tra l'altro anche con quel atteggiamento di marchiare come direi non legittimo, non riconosciuti, i giornalisti palestinesi che sono stati ammazzati, perché si tende, no, ascoltando, a bollare queste persone quasi come dei dilettanti, quasi come delle persone che si sono trovate lì per caso, hanno pigliato un cellulare, hanno cominciato a fare a riprendere immagini, a raccontare qualcosa. No, hanno la dignità di giornalista, hanno un nome e un cognome, e grazie a loro, appunto, no, come diceva lei, non è possibile, lo Stato di Israele non permette ai giornalisti l'ingresso nel territorio di Gaza al momento, ma per anni non ha permesso mai l'ingresso nelle aree militari, definite militari da Israele. Grazie a questo lavoro che si può riuscire a capire, a sapere qualcosa di quello che sta accadendo, come per esempio conosciamo tutti, no, Ad Arland, quel film, no, appunto, che sappiamo ha vinto l'Oscar. Anche lì, quella è una zona che Israele da anni ha definito militarizzata e quindi è chiusa al passaggio, all'ingresso, no, o è molto limitata, diciamo così. Poi se uno ha coraggio lo fa, no?
Ecco,
molto
perché
limitata.
È necessario quanto mai una nuova narrativa per la questione israelo-palestinese, che sottende appunto l'incontro, il senso di decolonizzare la Palestina, l'evento di questa sera. Ricordiamo l'orario: alle 17 al Castello dell'Acciaiolo, nell'ambito di un doppio evento. Poi alle 19 ci sarà I Hear Your Silence, attivismo queer tra cinema e fotografia, doppia occasione di riflessione in collaborazione con Florence Must Act, I Participate, CGL, Arci e Ampi. Grazie a Gianni Toma, vicepresidente del COSPE, grazie, buona giornata e buon lavoro.
Mi permetto solo di ricordare che sarà un dialogo tra Somdeep Sen, che è un professore associato in studi di diritto internazionale della Roskilde University in Danimarca, e Anna Maria Selini, che è una giornalista che da anni segue la questione palestinese. Grazie.
È vero. Selini, tra l'altro, insomma, autrice del podcast Palestina Israele, la guerra dei giornalisti per altra economia. Ieri proprio abbiamo avuto Alice Pistolesi, invece, che con Monica Pelliccia si è occupata di questa vicenda di Gaza, delle due studentesse borsiste a Siena, palestinesi, che sono ancora bloccate nella striscia. Un'occasione ancora per ricordare l'hashtag liberatele, fatele partire, che è promosso proprio per sostenere anche il diritto allo studio. Oltre il 90% delle università e delle strutture scolastiche sono state abbattute sulla striscia. Grazie a Toma per essere stato con noi.
Grazie, arrivederci.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Naturalmente San Donato, Eco Festival nel Borgo. Sabato 17 e domenica 18 maggio il Borgo di San Donato in Poggio ti aspetta con tanti eventi dedicati all'ecologia e alla sostenibilità. Mercatino di produttori e artigiani locali, clean up, passeggiata naturalistica, laboratori per bambini, spettacoli, talk con le associazioni, musica dal vivo e tanto altro. Naturalmente San Donato, Eco Festival nel Borgo. Sabato 17 e domenica 18 maggio a San Donato in Poggio, Barberino Tavarnelle. Info sandonatoinpoggio.it. L'evento è realizzato con il contributo di Cesbot, comune di Barberino Tavarnelle e Chianti Banca.
Empowerment e inclusione. Per promuovere la nostra autonomia dobbiamo avere degli strumenti. Se non li abbiamo, ce li facciamo. Iscriviti agli incontri di rafforzamento delle competenze sui diritti contrattuali, prospettive del mercato del lavoro, economia finanziaria e di orientamento. A Nosotras dal 31 maggio per 7 incontri. Se sei donna, sei a Firenze o area metropolitana, scrivi a empowermentinclusione@gmail.com. Progetto realizzato con CESDI, Centro Servizi Donne Immigrate di Livorno, con il contributo dell'8x1000 della Chiesa Valdese. Legacoop Toscana torna con la cooperazione in festa. 3 giorni di incontri, talk, concerti e riflessioni sul ruolo della cooperazione nelle grandi sfide globali. Un confronto aperto tra generazioni con tanti ospiti. A Firenze anche la prima tappa del percorso verso la Biennale dell'Economia Cooperativa dedicata al lavoro. Il 21, 22 e 23 maggio in Piazza Santissima Annunziata a Firenze. La cooperazione in festa. Ingresso libero. Info e programma su Legacoop Toscana. Sex and Solitude, sesso e solitudine. Palazzo Strozzi celebra Tracy Emin, una delle più famose e controverse figure dell'arte contemporanea internazionale. Una grande mostra che con oltre 60 opere tra pittura, scultura, fotografia e installazioni attraversa diversi momenti della carriera dell'artista dagli anni 90 a oggi. Un intenso viaggio sui temi del corpo e del desiderio, dell'amore e del sacrificio. Tracy Emin, Sex and Solitude, fino al 20 luglio a Firenze, a Palazzo Strozzi. Info palazzostrozzi.org.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade. Di Raffaele Palumbo. Il podcast è in onda il sabato alle 13.15, in replica la domenica alle 17.10. Riascoltalo su controradio.it e sulle principali piattaforme podcast.
Strana coppia Cannes 78. Da mercoledì 14 a sabato 24 maggio, la strana coppia speciale Cannes 78, in diretta con Carlo Pellegrini e Benedetto Ferrara dal Festival del Cinema che abbiamo sempre sognato. La strana coppia speciale Cannes 78 su Controradio e Controradio TV. Contro.
Sette minuti, parliamo di Corri per Michela perché torna e arriva l'ottava edizione, tutto questo domenica 18 maggio, l'appuntamento con la corsa podistica non competitiva di 7 chilometri abbinata alla passeggiata ludico-motoria di 5 chilometri per dire no alla violenza di genere, ricavato al centro antiviolenza Artemisia. Poi daremo tutte le indicazioni su partenza e iscrizioni, ma vogliamo salutare Paola Alberti, mamma di Michela Noli. Ben trovata Paola, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte, grazie.
Ricordiamo, grazie Paola, ricordiamo come è nata questa iniziativa che torna per l'ottava edizione, quasi diventata una consuetudine importante nel rimarcare una necessità, quella che è l'educazione, no, contro la violenza di genere, il grande impegno che tu insieme a tuo marito supportata da una vasta rete anche istituzionale e sociale sta portando avanti dopo il femminicidio che ha visto vittima tua figlia Michela Noli, uccisa a 31 anni e dunque in sua memoria, ma non solo, perché state davvero cercando di rendere la memoria di Michela Noli strumento attivo di sensibilizzazione.
Sì, questa diciamo che è stato creato un progetto per Michela che è nato praticamente proprio subito appena è successo l'evento il 15 maggio del 2016, che ormai sono passati 9 anni. Questa Corri per Michela è l'ottava edizione, perché il primo anno abbiamo fatto qualcosa al quartiere 4 a Villa Vogel, quindi diciamo non c'è stato al primo anno e quindi è l'ottava edizione. Però questo progetto per Michela è nato insieme a Toscana Aeroporti e al Centro Antiviolenza Artemisia proprio per far qualcosa, perché subito abbiamo detto: ma com'è possibile, com'è successo? Perché purtroppo non sempre ci sono dei segnali evidenti, perché quando c'è della violenza fisica è un segnale potente, ma invece nel nostro caso non c'è mai stata della violenza fisica. Infatti Michela ci ha sempre detto: non mi farebbe mai del male. E la violenza psicologica è molto subdola, nemmeno chi c'è dentro la riconosce, e noi per questo, insieme a Toscana Aeroporti appunto e al centro antiviolenza Artemisia, cerchiamo di fare una sensibilizzazione proprio sul tema dei segnali, che sono importantissimi. E questa corsa praticamente è nata subito insieme a loro e soprattutto insieme al gruppo sportivo Le Torri, che tutti gli anni ce l'ha organizzata e ce l'ha organizzata anche quest'anno. E niente, il primo anno diciamo che sono venute poche persone, poi sempre di più, e adesso si è trasformato in un qualcosa di importante anche sia per il quartiere che per tutta la città, un evento che unisce e che sensibilizza il più possibile. Questa è una corsa per le famiglie, non è una corsa una maratona importante come quella di New York. Noi speriamo che poi diventi a questo livello, perché c'è bisogno di questa sensibilizzazione in tutto il mondo purtroppo tutti i giorni. Però diciamo che è proprio per le famiglie, ci possono venire i bambini, possono portare il cane, possono fare, perché è una passeggiata bellissima lungo le cascine, perché è proprio lì che è successo e appunto si passerà anche da un'altra panchina rossa, oltre che quella del giardino da cui si partirà dal giardino intitolato a Michela, voluto da tutto il quartiere 4. E appena infatti noi ci siamo sentiti proprio abbracciati da tutta la collettività del quartiere, e si parte da lì dove c'è una panchina rossa e c'è anche una panchina viola, perché quest'anno abbiamo inaugurato anche questa panchina viola cioè per la gentilezza, perché si parte dalla gentilezza per arrivare al rispetto. Sono piccoli passi, piccoli semi che vogliamo mettere per far capire che basta pochissimo, basta pensare invece di agire e un attimo prima e fermarsi prima. Per questo
è una catena di concetti e di riflessioni che non possono non essere appunto legate una all'altra, altrimenti si rischia, no, di parlare di violenza di genere solo da un punto di vista di stereotipi e di una narrazione che poi non arriva e non intacca in quello che deve essere un cambiamento culturale, cosa che voi state cercando di fare attraverso vari punti di vista e anche collaborando con il territorio per penetrare anche nei contesti scolastici. Il confronto con i giovani è fondamentale. Voi raccontate la storia di Michela, sì, i campanelli di allarme, quello che non si deve fare, tutto ciò che dovrebbe far scattare una consapevolezza di poter essere vittime di violenza fisico-psicologica.
Esatto, infatti andiamo nelle scuole a parlare con i ragazzi, però soprattutto ai maschi, perché siamo convinti che parte da lì, dalla parte maschile, perché la parte femminile purtroppo è abituata da quando è nata a proteggersi, diciamo, a mettersi in allarme, e il maschio non è ancora abituato al significato di amore, di affettività, e questo invece è importantissimo. E vediamo che però c'è una reazione molto positiva per quanto riguarda i ragazzi, sono attentissimi e fanno delle domande anche molto importanti, e soprattutto siccome oggigiorno si utilizzano i social, sono anche molto informati sulle app importanti come quella del 112, che è We Are Here, che uno può chiamare anche senza rispondere e subito si può essere contattati e aiutati. E insegniamo anche il modo per chiedere chiedere aiuto, che è importante, di non tacere quando si sente qualcosa che non ci torna, di informare qualcuno, perché bisogna collaborare fra di noi per essere uniti e per portare avanti questo discorso della prevenzione, perché arrivare prima si salvano le vite. Se si fanno delle leggi a posteriori, ormai è troppo tardi. Per noi questo è fondamentale. E questa corsa, diciamo, che è per ricordare Michela, perché purtroppo ieri era il 15 e il 15 di maggio per noi è una giornata dolorosissima, però la vogliamo trasformare in qualcosa che può aiutare gli altri, perché altrimenti non è servito a niente né quello che è successo a lei e né rimanere noi in vita, perché ormai per noi è, diciamo, il nostro scopo.
E noi vi ringraziamo per tutto questo, perché ci aiutate anche dal punto di vista informativo a condividere dei contenuti importanti attraverso iniziative come questa. Abbiamo detto domenica 18 l'appuntamento, le iscrizioni sono aperte fino alle 9 del 18 mattina, quindi c'è ancora la possibilità di partecipare. L'evento è organizzato in collaborazione con l'aeroporto di Firenze, con sostegno del quartiere 4 e soprattutto il ricavato sarà devoluto ad Artemisia, centro antiviolenza, per le loro attività. Grazie a Paolo Alberti per essere stata con
sì,
noi.
Sì, poi volevo dire solamente una cosa, che quest'anno l'aeroporto, dunque è il GS Le Torri, il gruppo sportivo Le Torri, che organizza tutti gli anni questa corsa in collaborazione con l'aeroporto, e l'aeroporto quest'anno, anzi la società Killiam Royal Dutch Airlines, ha messo in palio un premio bellissimo, anzi due premi, per il primo classificato, il primo uomo classificato, la prima donna classificata, e sono due biglietti aerei andata e ritorno per Amsterdam. Quindi, diciamo, un incentivo in più per arrivare a questa corsa. Venite, iscrivetevi.
Esatto, un'occasione che tu ci dici, una notizia in più. Michela era una hostess di terra e da lì c'è stata una grande mobilitazione di colleghe e colleghi, non solo, insomma, del contesto lavorativo. Grazie ancora Paola, grazie mille.
Grazie a voi, buona giornata.
Long before dawn, and
Alle 9:20 minuti, nell'ultimo spazio di approfondimento della newsline di questa mattina, vogliamo raccontarvi della nascita di Ante Ego, che fa festa alla Leopolda, precisamente allo spazio Alcatraz. Tutto questo il 25 maggio, attraverso davvero un'offerta musicale importante. In scena il battesimo di questa fondazione, un nuovo progetto dedicato all'educazione permanente, di cui è fondatore Francesco Lombardi, che abbiamo in collegamento. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Spieghiamo innanzitutto, Lombardi, quali sono le finalità di questa fondazione, che vede la luce e poi si articolerà, strutturerà da un punto di vista anche giuridico, ma insomma con quali obiettivi?
La fondazione ha l'obiettivo principale di tornare ad occuparsi di educazione, di formazione, in un modo diverso, in discontinuità con i modelli che si sono affermati negli ultimi anni. E quindi è un progetto importante che vede tante persone impegnate in questo lavoro, e la Fondazione ha lo scopo di creare lo spazio, le relazioni, per poi far nascere i suoi primi progetti in campo educativo. Sono progetti e è un'azione che non è in concorrenza con la scuola pubblica, anzi è a sostegno e a favore dei giovani, è in modo concreto e reale, quindi non sono solo belle parole, ci sono risorse economiche, impegni da parte di professionisti e imprese per dare vita a questo nuovo modello educativo che si riallaccia a una tradizione in Italia che c'è stata fino agli anni 70-80 e poi è stata dismessa per vari motivi e è prevalso un altro tipo di modello educativo. Quindi l'impegno è grosso, ci crediamo e sicuramente ci riusciremo.
Allora, perché si chiama Ante Ego? Perché anche questo non è uno strumento di lettura e comprensione rispetto alla genesi di questo progetto?
Fondazione Ante Ego, come la parola, è prima dell'ego, quindi un invito a uscire da noi stessi e iniziare a tornare a ragionare in senso collettivo, quindi di comunità, perché è proprio uno degli aspetti principali del problema e dell'educazione attuale. Quindi ognuno è circoscritto nella propria individualità, non ci sono più relazioni e connessioni tra gli individui, tra le persone in generale, ma soprattutto tra i giovani ragazzi, sia tra di loro sia con il territorio in cui vivono. E per territorio intendo quartiere, strada, città, che poi sono le strade di tutte le città, le città del mondo. Iniziamo da quelle della città in cui viviamo, ma è un concetto esteso. Quindi Ante Ego è proprio un invito a questo.
Dicevamo molte le articolazioni di questo evento di festa. Il pubblico potrà esplorare installazioni immersive, alter ego, dispositivi sonori immersivi per stimolare l'ascolto, multi ego, pannelli interattivi per esplorare contenuti e suggestioni visive, la zona ante ego allestita con materiali di recupero, per fare alcuni esempi, ma grande spazio alla musica, anche perché è uno strumento, no, per intercettare un pubblico più giovane con il quale confrontarsi poi sui contenuti che lei ci anticipava.
Certamente è un evento, come ha detto giustamente, articolato, che ha una durata e una trasformazione anche di momenti, quindi dalla presentazione poi a questo grande concerto alle ore 22. L'allestimento e tutto il pensiero che c'è dietro, per quello giustamente ricordato lei, è ad opera di Pepperoni Studio, quindi io ringrazio veramente Andrea Niasutta e Federico Bacci, perché sono loro insieme a me, ma sono loro i creatori di questo evento, di queste installazioni e di questa poi successiva trasformazione in concerto, che poi magari ne parleremo dopo. Quindi la stazione Leopolda e Spazio Alcatraz è questo lo spazio che abbiamo allestito come un cantiere, perché poi alla fine anche noi siamo un cantiere, i lavori sono in corso, stiamo nascendo ora e da ora in avanti lavoreremo per operare in questo settore e realizzare questi progetti.
Noi vogliamo accompagnare questa nascita, sostenere questa crescita nei prossimi mesi, appunto la formalizzazione giuridica, l'attivazione dei primi progetti educativi, come ci diceva, la creazione di questa rete di partner e sostenitori, un percorso insomma che si avvia adesso, ma è molto ambizioso.
È molto ambizioso e soprattutto non è... È un progetto che chiede la forza e la capacità di ognuno di mettersi in relazione. Spesso diamo colpa alla politica e la politica ha le sue colpe ovviamente, però siamo noi con la nostra azione e il ritorno a un collettivo, a un discorso di comunità che possiamo veramente fare qualcosa. Spesso la politica è un po' un alibi che utilizziamo.
Ha perfettamente ragione, e infatti uno strumento del genere insomma è utile anche per noi in una narrazione che troppo spesso ci ha riportato distanti, no? Da poi vogliamo parlare della gestione pandemica e del disabituarsi, avere relazioni, il disagio economico, sociale che ha aumentato anche questo gap soprattutto tra i giovani, ma non solo, la digitalizzazione che ha sicuramente aspetti positivi che affrontiamo in vari approfondimenti, ma insomma ha reso ancora più distanti quelli che sono appunto i rapporti tra le persone. E dunque ricordiamo l'appuntamento 25 maggio, spazio Alcatraz, stazione Leopolda. Io cito gli artisti, The Moscovich Dance Band, Populous e poi Ghiaccioli e Branzini, ma ne parleremo perché appunto c'è tutto un versante musicale che vogliamo anche raccontarvi. Anteego.org è il sito di riferimento.
Grazie, un messaggio finale a cui tengo molto. Siamo persone che hanno deciso di fare gli adulti, perché spesso in questa società c'è questo brutto vizio e tendenza ormai che tutti siamo giovani, anche gli adulti fanno i giovani. Invece sarebbe opportuno che gli adulti si prendessero la responsabilità di fare gli adulti e aiutare i giovani con azioni concrete.
E soprattutto
questo è un pensiero molto forte e fondativo.
Ecco, gli adulti parlano spesso di giovani senza dare loro voce, che è un po' un nostro pallino fisso che cerchiamo di fare anche attraverso questi microfoni. Grazie mille, grazie a Francesco Lombardi.
Grazie, grazie a tutti voi, un caro saluto.
Informazione, un'anticipazione, visto che il nostro Jimmy Tranquillo mi ha dato dei compiti da fare a casa, perché mi ha segnalato che nella sua apertura mattutina è entrato nella questione dello scudo verde. Tanti sono stati i messaggi che sono arrivati. Ora io mi porto il nostro tablet dello studio in redazione, così da spulciare un po' e vedere le vostre domande. Perché? Perché lunedì mattina alle 9 ci sarà con noi in studio l'assessore alla mobilità e alla sicurezza, l'assessore Andrea Giorgio, qui con noi dalle 9. Dunque anche le vostre segnalazioni verranno condivise con lui, al 342 8104 111. Noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a questa sera per la Newsline e al notiziario locale delle 12.45. Rimanete poi aggiornati anche sui nostri canali crossmediali. Grazie a Pierluigi Megahertz per la regia, e dalla redazione l'augurio di una buona giornata.